Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Prima di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di Nomadismo Professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie TV, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi, basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it. Fatta questa doverosa premessa, possiamo addentrarci, è proprio il caso di dirlo, nell'antro delle fiabe, che è anche il nome di un ciclo di webinar di approfondimento condotto da me medesima e dedicato ad alcune delle storie più note, come Biancaneve e Cappuccetto Rosso. In questo episodio voglio condividere con voi alcuni riferimenti teorici e darvi un'idea dell'approccio che uso ormai da qualche tempo nello studio di questa particolare forma narrativa. Quello delle fiabe è un mondo complesso e affascinante, fatto di pattern che si ripetono, ma al tempo stesso mutano in continuazione. Appena ti sembra di averci iniziato a capire qualcosa, di aver colto il senso ultimo che queste storie vogliono trasmettere, ecco che arriva inaspettatamente una nuova intuizione che apre un ulteriore orizzonte inedito di significati. Insomma, con le fiabe si può veramente nomadare all'infinito e scoprire, grazie a questo viaggio, un sacco di cose che riguardano le altre persone, ma anche noi stessi. Il rischio di perdersi c'è, ed è anche piuttosto elevato, ma vale la pena di correrlo, a maggior ragione se si può contare sul supporto di grandi studiosi e studiose, che a questo mondo variopinto e caleidoscopico hanno dedicato buona parte delle loro vite. In questa puntata voglio parlarvi di alcuni di loro, e più nel dettaglio, dei 5 big il cui lavoro è stato per me indispensabile. Mettetevi comodi e comode, fate un bel respiro e... C'era una volta Vladimir Propp, il più grande studioso di fiabe, colui che ha consacrato praticamente tutta la sua vita allo studio di questi testi, è proprio lui, Vladimir Propp, un linguista ma anche un antropologo in un certo senso, pioniere di discipline come la storia del costume e del folklore o lo studio delle tradizioni popolari. Siamo all'inizio del XX secolo, il saggio fondamentale di Propp, Morfologia della fiaba, viene pubblicato infatti nel 1928 e sarà importantissimo per tutta quella corrente dell'antropologia strutturale funzionalista che avrà come riferimento, come stella polare, niente di meno che Claude Lévi-Strauss. Propp studia un centinaio di fiabe con il proposito di individuarne le strutture fondamentali, gli elementi ricorrenti, al fine di classificarle in qualche modo. L'interesse verso questi testi della tradizione era sbocciato già qualche secolo prima, con Giambattista Basile e Charles Perrault, che rispettivamente in Italia e in Francia avevano rielaborato in forma letteraria questi testi di tradizione orale la cui origine si perde davvero nella notte dei tempi. L'apice dell'interesse verso le fiabe, tuttavia, si avrà però in pieno Ottocento, con una coppia di fratelli tedeschi, i celeberrimi fratelli Grimm, che ne raccolgono un bel po' dalla tradizione germanica, convinti che in questi racconti si condensasse lo spirito di un popolo, lo spirito di una nazione. Propp fa un ulteriore passo avanti attraverso un'analisi comparativa e nella sua morfologia sistematizza i risultati dell'indagine in un impianto teorico decisamente complesso. Per farla breve, secondo lo studioso delle fiabe, c'è uno schema ricorrente, il famoso schema di Propp, appunto, composto da sequenze d'azione ben precise che lui chiama funzioni. Ne individua 31: allontanamento, divieto, infrazione, ricognizione. Vabbè, non sto a elencarvele tutte. La cosa essenziale è sapere che queste funzioni non compaiono mai tutte insieme nella stessa storia, ma spesso sono appaiate. Ad esempio, se c'è un divieto, ci sarà un'infrazione. Se c'è un allontanamento, ci sarà un ritorno e così via. Le sequenze, però, sono sempre le stesse. Provate a pensare alla vostra fiaba preferita o anche a un film, a una storia che vi piace molto e verificate al volo. Fase 1. Esposizione. C'è una situazione iniziale di equilibrio che viene presentata insieme a personaggi e al contesto. Fase 2. Esordio. L'equilibrio della situazione iniziale si rompe perché succede qualcosa. Si verifica un evento drammatico, qualcuno si ammala o qualcuno muore o viene rapito, eccetera. Fase 3. Peripezie. A questo punto l'eroe o l'eroina intraprende il suo viaggio e affronta una serie di ostacoli, di difficoltà, di prove che deve superare. Fase 4. Scioglimento. Il protagonista o la protagonista ha compiuto la sua missione e dunque ottiene la sua ricompensa, che può essere di vario tipo, ma diciamo genericamente che da quel momento in poi vivrà felice e contento. Propp dice una cosa molto interessante a proposito delle funzioni dei personaggi, e cioè che queste non coincidono con ciò che i personaggi stessi sono, ma piuttosto con ciò che fanno. Mi spiego meglio. Il personaggio tipo dell'eroe non è necessariamente maschio, bianco, cis, no vabbè, scherzi a parte. L'eroe di Propp può essere maschio o femmina, ricco o povero, bambino o adolescente. In Biancaneve, chiaramente, l'eroe è un'eroina, Biancaneve stessa. È il protagonista, insomma. La funzione, il ruolo del protagonista non dipende da ciò che egli o ella è, ma da ciò che fa, dalle sue azioni all'interno della storia. Il personaggio cosiddetto premio, invece, nel caso di Biancaneve, è chiaramente il principe azzurro, cioè è la ricompensa che l'eroe o l'eroina riceve alla fine della storia. L'antieroe, invece, è la matrigna, nel caso di Biancaneve. La funzione di aiutante è assolta dai nani e così via. Insomma, in Propp non conta chi è il personaggio, ma cosa fa, qual è la sua azione all'interno della storia. È questo che lo definisce, non le sue caratteristiche fisiche o morali o sociali. Un'altra cosa interessante è che i vari ruoli che Propp individua possono essere incarnati da più personaggi, oppure al contrario, un personaggio può svolgere più funzioni nell'arco della storia. In definitiva, quello che viene fuori dal poderoso studio di Vladimir Propp è che nonostante le molteplici varianti e l'eterogeneità dei temi, c'è qualcosa, una struttura appunto, che accomuna tutte le fiabe. Questa tesi è stata molto criticata, è stata dibattuta, ampliata, ma sta di fatto che costituisce una base di partenza fondamentale per lo studio delle fiabe, fosse anche solo per il semplice fatto di aver dimostrato quanto questi testi siano semplici solo in apparenza. Le fiabe, si sa, sono piene zeppe di simboli, dai personaggi agli animali, dagli oggetti magici alle ambientazioni. Ognuna di queste storie sembra nascondere un'infinità di significati. E non a caso, le fiabe hanno riscosso sin da subito un certo interesse in ambito psicanalitico. Tra i contributi più importanti ci sono quelli messi a punto da Bruno Bettelheim. Psicanalista austriaco, naturalizzato statunitense, Bettelheim concentrò i suoi studi in particolare sull'età evolutiva e alle fiabe ha dedicato un saggio molto interessante che si intitola Il mondo incantato. Dal suo punto di vista, le fiabe offrono ai bambini e alle bambine un sistema di simboli in cui è facile per loro identificarsi e attraverso i quali riescono a proiettare, elaborare e trasformare le loro angosce, le loro paure più terribili, il loro stesso istinto, la loro tendenza verso il male. Bettelheim sottolinea quanto per gli adulti spesso sia difficile accettare questo lato oscuro dell'infanzia. Molti preferiscono fingere che il male non esista, che non esistano la sofferenza, l'ingiustizia, la morte. E in genere c'è una certa difficoltà ad affrontare questi temi con i bambini, benché in realtà loro sappiano benissimo che queste cose esistono e anzi, spesso sono più che capaci di riconoscere queste emozioni e queste pulsioni nell'ambiente e in loro stessi. Ecco allora a che cosa servono le fiabe. Lottando coraggiosamente contro quelle che sembrano difficoltà insuperabili, l'essere umano può riuscire a trovare un significato alla sua esistenza, scrive Bettelheim. Le fiabe comunicano proprio questo ai bambini e alle bambine, che le difficoltà della vita sono inevitabili, ma che affrontandole si può trionfare, si può vincere ed essere felici e contenti. In questo senso potremmo dire che le fiabe sono una sorta di spazio di confine, uno spazio liminale, una soglia tra conscio e inconscio, tra infanzia e età adulta, tra tendenza all'istinto di conservazione e volontà di autodeterminarsi. La seconda autrice della corrente psicanalitica a cui faccio spesso riferimento è Marie-Louise von Franz, che è stata una degli allievi più importanti di Carl Jung. Forse sapete già che Jung è colui che ha introdotto il concetto di archetipo, magari avete anche ascoltato la puntata del podcast Archetipi e stereotipi, quindi non mi dilungo più di tanto su questo tema, ma insomma, un archetipo, secondo Jung, è una forma primaria dell'esperienza, un modello fortissimo e antichissimo che si è sedimentato nell'inconscio collettivo ed è diventato dunque un riferimento di base per l'umanità. Jung era convinto che le narrazioni orali fossero stracolme di questi archetipi. E in particolare, James Hillman, che è stato un altro straordinario allievo di Jung, si è concentrato sugli archetipi contenuti nei miti della Grecia classica, mentre Marie-Louise von Franz ha studiato quelli delle fiabe. Secondo lo stesso Jung, le fiabe consentono di studiare al meglio l'anatomia comparata della psiche. Esse sono infatti l'espressione più pura dei processi psichici dell'inconscio collettivo e rappresentano gli archetipi in forma semplice e concisa. Il lavoro di approfondimento della sua allieva è stato enorme. In estrema sintesi, diciamo che per von Franz le fiabe sono molto simili ai sogni. Sono proprio rappresentazioni altamente simboliche di un determinato problema. Per questo, von Franz era convinta che si potesse lavorare con le fiabe in modo terapeutico, perché proprio come i sogni, questi racconti possono essere in qualche misura delle chiavi per aprire la porta dei contenuti inconsci delle persone. Ma c'è un ulteriore aspetto interessante, evidenziato dalla studiosa svizzera. Le fiabe sono compensazioni dei valori dominanti in una determinata società. Svolgono perciò una funzione vivificante e rigenerante, sia a livello individuale che a livello collettivo. Questo elemento della compensazione è stato sviluppato più recentemente da quello che possiamo definire, senza esagerare, il più grande studioso vivente del genere fiabesco, che è il germanista statunitense Jack Zipes. L'elemento a cui mi riferisco è quello della rivelazione. Le fiabe, secondo Zipes, rivelano i problemi che come umanità non siamo ancora riusciti a risolvere. Hanno un potere e un fascino che lui descrive come irresistibile, proprio perché riguardano tutto ciò che, nonostante l'evoluzione scientifica, nonostante i miglioramenti che ci sono stati, soprattutto negli ultimi tempi, ancora non siamo riusciti a trasformare. Le fiabe funzionano, epoca dopo epoca, perché hanno questa capacità rivelatrice. Ci mostrano che cosa ancora non va nella nostra società. Le fiabe, scrive Zipes, sono informate da una disposizione prettamente umana all'azione, a trasformare il mondo, a renderlo più adattabile alle esigenze del genere umano. Mentre a nostra volta anche noi cerchiamo di cambiare e adattare noi stessi al mondo. Ed è proprio questo l'obiettivo delle fiabe, che siano orali, scritte o cinematografiche, quello di reperire gli strumenti magici, le tecniche straordinarie, le creature umane o animali dotate di poteri capaci di mettere i protagonisti in grado di trasformare tanto loro stessi quanto l'ambiente, rendendolo idoneo a una vita in pace e in serenità. Le fiabe, continua Zipes, prendono avvio da un conflitto, perché noi tutti iniziamo le nostre vite con un conflitto, tutti noi siamo in qualche modo inadatti al mondo, però ci dobbiamo stare, e ci dobbiamo stare assieme alle altre persone e inventare, trovare attraverso la comunicazione i mezzi per soddisfare, risolvere, sciogliere i nostri desideri e gli istinti che altrimenti andrebbero in urto reciproco. Ricapitolando, nella mia top 5 ci sono Propp, Bettelheim, von Franz, Zipes e Dulcis in fundo, uno dei miei scrittori preferiti in assoluto. Un genio di incredibile talento e versatilità, capace di mescolare i generi come davvero pochi altri. Italo Calvino è stato molte cose e si è occupato di tante forme diverse di letteratura. Per anni è stato ossessionato dalle fiabe e ne ha raccolte moltissime, attingendo alle tradizioni regionali italiane. Le fiabe per lui, e cito testualmente, sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna, soprattutto per la parte di vita che appunto è il farsi di un destino. La giovinezza, prosegue Calvino, dalla nascita che sovente porta in sé un auspicio o una condanna, al distacco dalla casa, alle prove per diventare adulto e poi maturo, per confermarsi come essere umano. E in questo sommario disegno, tutto. La drastica divisione dei viventi in re e poveri, ma la loro parità sostanziale. La persecuzione dell'innocente, il suo riscatto come termini di una dialettica interna a ogni vita. L'amore incontrato prima di conoscerlo e poi subito sofferto come un bene perduto. La comune sorte di soggiacere a incantesimi, cioè di essere determinati da forze complesse e sconosciute. E lo sforzo per liberarsi e autodeterminarsi, inteso come un dovere elementare, insieme a quello di liberare gli altri, anzi, il non potersi liberare da soli, il liberarsi liberando. La fedeltà a un impegno e la purezza di cuore come virtù basilari che portano alla salvezza e al trionfo. La bellezza come segno di grazia, ma che può essere nascosta sotto spoglie d'umile bruttezza, come quelle di un corpo di rana. E soprattutto, conclude, la sostanza unitaria del tutto. Uomini, bestie, piante, cose, l'infinita possibilità di metamorfosi di ciò che esiste. Insomma, meglio di così, proprio non si può dire. Che siano in forma orale, scritta, letteraria, cinematografica, le fiabe continuano a morire e a rinascere. Si replicano, si trasformano, si adattano nomadicamente a una varietà di contesti e di epoche che davvero fa quasi impressione. Dalla tradizionale forma orale migrano nell'universo letterario, dove peraltro sbocciano anche sotto forma di veri e propri capolavori. Basti pensare a Alice nel Paese delle Meraviglie, al Mago di Oz, Pinocchio. E si fanno spazio poi anche nel cinema, in un prisma di rielaborazioni che sembra non esaurirsi mai. Ogni tanto salta fuori la polemica a questo proposito, no? Le fiabe non si toccano, giù le mani dalle fiabe, cambiatemi tutto ma non la mia fiaba e così via. Per come la vedo io, non c'è nessuna forma narrativa che si presta meglio al cambiamento e alla rielaborazione. E non credo che esista una versione più lecita di un'altra. Ogni rielaborazione è lecita, anche se magari non è bellissima, non corrisponde a ciò che noi sentiamo di più, ma il terreno delle fiabe è sempre fertile e cristallizzarle in forma letteraria o cinematografica significa inevitabilmente dare loro una forma, adattarle alle dinamiche tipiche del nostro tempo. Gli stessi Grimm, che ci offrono la prima versione scritta di tante storie famosissime come Biancaneve, Hansel e Gretel o Cenerentola, hanno fatto delle scelte e hanno modificato alcuni elementi in accordo alla loro epoca. Ed era anche un po' questo lo scopo della loro raccolta. Un esempio su tutti, tanto per darvi un'idea, i Grimm hanno letterariamente inventato la matrigna, perché nelle versioni orali precedenti di Biancaneve l'antagonista altri non era che la sua stessa madre. Ma questo elemento qua della mamma, che a una certa le piglia l'ansia di non essere più la più bella del reame e quindi assolda un killer per far fuori la figlia, ai due fratelli deve essere sembrato un po' troppo e perciò lo hanno modificato inserendo una figura non materna ma piuttosto matrigna, come a dire che non ha un legame di sangue con la creatura. E già questo dice molto della mentalità, della cultura dei Grimm e della Germania di allora. Le fiabe contengono moltitudini inesauribili di temi, di simboli, di possibilità, e a seconda di quello che serve vengono riscritte, rimescolate, rielaborate, e proprio per questo rappresentano, secondo me, un ambito di riflessione antropologica unico e straordinario. Ogni fiaba è letteralmente una storia infinita che ha sempre qualcosa di nuovo da raccontare. Potrei stare qui a parlare ancora per ore, ma anche questa volta è giunto il momento di salutarci e come sempre voglio farlo lasciandovi qualche suggerimento per approfondire. La docuserie In poche parole, disponibile su Netflix, ha realizzato un episodio dedicato alle fiabe. È una puntatina di circa mezz'ora, molto generica, che però può essere utile per iniziare a familiarizzare con questo mondo e con il filone di studi sul folklore e sul racconto popolare. Per l'approccio interessante e innovativo vi raccomando poi il programma In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe, di e con Carlo Lucarelli, in onda su Sky e disponibile anche in formato podcast. I testi di Prop, Morfologia della fiaba e le radici storiche dei racconti di fate sono, manco a dirlo, delle pietre miliari. Altrettanto importanti i testi di Calvino, così come quelli di Marie-Louise von Franz e Jack Zipes. Tuttavia, se volete avere giusto un quadro di riferimento, una panoramica generale ed esaustiva sul tema, vi straconsiglio l'agile saggio di Marina Warner, C'era una volta, piccola storia della fiaba, edito da Donzelli. In meno di 150 pagine, la studiosa inglese riesce a condensare le questioni fondamentali di questo enorme, sconfinato tema, dando le coordinate indispensabili per orientarsi agevolmente. Gli studi sul folklore in Italia hanno iniziato ad avere carattere sistematico grazie a Giuseppe Pitré e successivamente a Giuseppe Cocchiara, uno dei più importanti studiosi di storia delle tradizioni popolari, etnologo e accademico dell'Università di Palermo, che tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso studiò a Londra addirittura con Malinowski. Il testo principale di Cocchiara, Storia del folklore in Europa, pubblicato da Bollati Boringhieri, è degli anni 50, ma secondo me ha ancora molto da dire e con le dovute accortezze di contestualizzazione può essere davvero utile, soprattutto se vi interessa mettere a fuoco l'aspetto storico-metodologico. E voi? Qual è la vostra fiaba preferita? L'avete conosciuta nella sua versione letteraria o in quella disneyana? Che cosa ne pensate delle rielaborazioni moderne delle fiabe? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. E se questo episodio vi è sembrato interessante e volete sostenere il progetto, offritemi un caffè o un cappuccino su Ko-fi. Infine, per sapere tutto, ma proprio tutto sulle mie esplorazioni del periodo e magari partecipare ai webinar dell'Antro delle Fiabe, iscrivetevi a Nomadica, compilando il form su www.nomadismoprofessionale.it. Grazie per il vostro ascolto e statemi bene.